Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza! Se non ami lasciarti stupire da musica che non conosci, spegni subito la radio, perché è proprio ciò che succede molto spesso quando in onda ci sono Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Vabbè, non so più cosa dire, ma adesso ma anche... Che poi in questo caso era perfino positivo.
Non lo so, guarda, non sì. Ho capito niente io sinceramente, per cui
ma
non so,
quella l'idea della
come al solito parlava male di noi o stavolta...
No, questa volta se non amate lasciarvi sorprendere da musica che non conoscete...
Ascoltate Babilonia, così diceva?
No.
Vabbè, insomma, qui. Di fatto come al solito iniziamo con un patatrack, cioè la nostra
purtroppo,
sigla.
Perché ormai quella è, non è che possiamo cambiare. Comunque buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, quel che si è capito è che insomma il guazzabuglio di musiche è quello che fa da filo rosso a tutta la trasmissione, ne ascolteremo di tutti i colori proprio e da tutte le latitudini e come sempre non saremo soli.
Ah, che bello.
I viaggi non si fanno da soli.
No, anzi oggi ti dirò che come dire, condurrei anche da solo la trasmissione.
Ah sì, eh?
Sì.
Vorresti che prendessi e me ne...
Vabbè, intanto saluto l'ospite che è Lavinia Mancusi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Lavinia.
Capisci? Beh, l'hai vista?
Sì, l'ho vista, sì, l'ho invitata io tra l'altro, è inutile che cerchi di... Ehi, cerchiamo di introdurla un po', non facciamo come Elena, come la nostra annunciatrice.
Beh, la tentazione è un po' quella, però dai.
Allora, Lavinia Mancusi intanto suona tante cose, suona il violino, suona la chitarra acustica sostanzialmente e canta molto bene. Forse la voce è il tuo vero strumento?
Sì, voce e tamburi a cornice con il violino sono i miei primi strumenti. La chitarra è stata una necessità di accompagnamento per le canzoni.
Soprattutto per il genere, che è sostanzialmente folk.
È il folk, sì.
Più o meno contaminato, probabilmente, poi chissà, visto che Lavinia è così giovane, avrà anche modo di attraversare varie stagioni e partire da ruzze e fare delle cose invece molto contaminate. Per ora le cose che ha fatto sono abbastanza avvinghiate alla tradizione italiana, però appunto italiana, nel senso che i folk regionali che vai ad incontrare arrivano da tante regioni.
Sì, diciamo che la ricerca che ho effettuato e che effettuo tuttora si parte da Roma fino a tutto il sud Italia e musica mediterranea in generale, tocca le coste, tocca la Grecia, l'Albania, la Spagna, la Turchia, il Nord Africa. Effettivamente sopra Roma mi sono mossa poco fino adesso, sono arrivata fino a Genova forse, però più per una formazione familiare che per gusti veri e propri.
Invece in questo bacino che appunto stai frequentando, qual è il filo rosso che tu ritrovi?
Ma guarda, in realtà la cosa che l'entusiasmo iniziale è scaturito dalla musica rituale, che comunque fa parte del folk soprattutto del sud Italia,
sì.
Dove la musica popolare aveva una matrice soprattutto religiosa e questo faceva sì che fosse sostenuta da una ritmica ossessiva e questa cosa è quella che mi è entusiasmato all'inizio. Poi in realtà il filo rosso non sono due fili rossi, uno è il dialetto che in generale mi affascina come tema perché è un idioma mediterraneo a tutti gli effetti, nelle sue varie coloriture. Il secondo filo rosso è un modo di cantare e di intendere la musica che va al di là anche dell'appartenenza regionale, quindi il filo rosso sono le grandi interpreti come possono essere Rosa Balistreri, Gabriella Ferri, Elena Ledda, fino ad arrivare anche alle grandi, anche oltreoceano, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, cioè questo modo di intendere la propria cultura, il reinterpretarla fuori dalla pancia.
Quelli che
un po'.
In Puglia si chiamano gli alberi di canto, sostanzialmente.
Esattamente.
Beh, parlava di idiomi, Lavinia, beh, allora non ci resta che introdurre il canto di Babele.
Cominciamo quindi a viaggiare andando a sondare l'effetto che fanno linguaggi che non siamo abituati a frequentare all'ascolto, come l'italiano, il francese, il tedesco, no, forse no, l'inglese. naturalmente, poi spagnolo, portoghese, cosa ci proponi oggi?
Non ci allontaniamo troppo dal bacino a cui faceva riferimento Lavinia, perché andiamo in Albania e io sono andato a ritrovare la famiglia Lela de Permé, che come capita spesso è proprio una famiglia musicale, diciamo sì. Così suonano tutti. C'è in formazione solitamente, ci sono due clarinetti, due violini, un tamburello, un liuto e un accordeon, cioè una fisarmonica. E però poi la cosa cambia di pezzo in pezzo, come al solito, alle volte qualcuno se ne va magari a bere una cosa o in ogni caso aveva da fare, quindi sì. L'ensemble è mobile e loro però sono anche molto noti proprio per il modo di interpretare la polifonia del folk albanese, per cui sentiamo come suona, non ci provo nemmeno a pronunciare il titolo, ma la canzone è bella. A proposito dei fili rossi, questa è una lamentazione.
Quindi non parte mai.
Non parte mai,
resta
esatto.
Lì. Così.
Sempre lì col lascia. Freno a mano, e però questa forza che ci vuole lo stesso, perché c'è uno che sta cercando di partire e c'è la goduria dell'ascolto.
Insomma. Famille Lela de Permé.
Sì,
me lo
sono
segnato, questo.
Bravo.
E intanto però, tu hai introdotto oggi meglio del solito, devo dire,
grazie,
l'ospite,
grazie.
Lavinia Mancusi, alla quale però a questo punto tendiamo un piccolo agguato.
Sì.
Che non è nulla di pericoloso.
No,
sembra un po' così, ma è tutta scena, come dire. Che cos'è?
Beh, in realtà si intitola Salto nel buio ed è in questo senso letteralmente questo, nel senso che adesso ti facciamo ascoltare un pezzo senza dirti cos'è, però non vogliamo, non è un quiz, non vogliamo che...
Se vince niente,
insomma. Non si
no,
vince
no,
niente,
no,
esattamente.
È meglio metterlo in chiaro subito, è vero.
No, e quindi non possiamo
non
pretendere nulla.
Non si perde
nulla.
Neanche niente, spero.
Non
anche.
Si perde nulla, però ci devi dire l'effetto che ti ha fatto,
okay,
che tipo di sensazione ti ha dato.
Okay.
Non so cosa penseranno i filologi in ascolto, ma a me è piaciuto.
Sì. Pure a me, eh?
Non so. Che ci dici?
Mentre l'ascoltavo, in realtà questa musica mi fa l'effetto che mi fa sempre e che mi ha sempre fatto un certo tipo di folk. Nel senso che, come quando si ascoltano alcuni canti politici, quello che sento è che ho nostalgia di un passato dove io non c'ero. Però c'ho una nostalgia come se ci fossi stata e quindi mi manca qualcosa che in realtà non ho vissuto, che però lo riconosco, come se ci fossi stata. E questa è la memoria che lavora dentro di me, lavora dentro di noi, ed è questo essere memoria vivente, ma non in un senso altisonante, non è un ruolo che io ricopro, però è il motivo per cui ho deciso di dedicarmi a questo genere, perché in questo nostro essere memoria c'è il significato. Di questa musica. Noi siamo dei trasportatori.
Qui c'era un violino. Il violino com'è entrato nella tua vita artistica?
Il violino è entrato per non uscirne più. Io ero molto piccola. I miei genitori, da brava famiglia meridionale, volevano che io suonassi uno strumento. Noi siamo una famiglia molto numerosa, eravamo 30 cugini, tutti quanti dovevamo suonare uno strumento. Chi il pianoforte, chi il flauto. Io scelsi a un certo punto il violino perché con il pianoforte ero una zappa rara. E quindi praticamente un giorno ci portarono, andai con mia madre in gita a Venezia, e io vidi questo signore che suonava il violino e rimasi folgorata, ma non solo dal fatto, io non avevo mai visto un violino suonato in vita mia, era questo signore che era completamente assente mentre suonava questa cosa. E a me l'assenza mi ha sempre affascinato tantissimo, la possibilità di esserci senza esserci è una di quelle cose che ancora mi danno una libidine esagerata. E ho deciso di suonarlo. Non ho mai fatto il conservatorio per una pigrizia personale, veramente, è una di quelle cose che adesso mi mangio i gomiti, però poi tutto c'ha un senso, tutto torna, eccetera. Non avevo la disciplina per il conservatorio. Poi ho sempre suonato a orecchio, nel senso che ero molto scapestrata, non ero molto, appunto, ligia al dovere.
Però continui ad usarlo regolarmente.
Sì. Continuo a studiare, poi in realtà un repertorio di cui scritto non esiste praticamente nulla, per cui bisogna ascoltare e trascriversi le cose, perché non sono stati così gentili i nostri avi da non lasciarci nulla di scritto. Però è anche un grande esercizio di ascolto e di pratica in questo senso.
Mi piace molto il fatto che tu abbia parlato di folk subito dopo questo ascolto, perché in effetti la distinzione più o meno ferrea tra musica classica e folk folk appartiene,
più si va indietro e
sì,
meno c'è,
diciamo, anche, appartiene molto più al nostro tempo che non ad esempio all'epoca barocca.
Sì.
Proprio su questo assunto si fonda il progetto dal quale abbiamo tratto l'ascolto, che certo non è il primo né l'ultimo di questo tipo, e che mira a trasformare l'opera di Johann Sebastian Bach senza scalfirne, diciamo, la potenza artistica. In pratica, in questo caso, questa era una badinerie tratta da una delle suite orchestrali di Johann Sebastian Bach, e i due musicisti svedesi, ovvero la violinista Lisa Rydberg, credo si dica così,
che ha iniziato a 5 anni però, non a 7,
no, è un po' prima, e l'organista Gunnar, bello Gunnar, sì. Ti piace come nome?
Sì.
Idenstam, e leggono rispettando l'originale nota per nota, ma mettendoci dentro, diciamo, accenti, sfumature timbriche, dinamiche, insomma modalità espressive tipiche della musica popolare svedese, in particolare della polka svedese, ovviamente.
Beh, a me invece, per esempio, mi ha evocato, forse per una deformazione professionale, perché sono una grande appassionata del periodo del 600 italiano, per me potevamo anche stare in un vicolo napoletano nel 600,
perché no?
Non avevo proprio capito che era una roba.
Di fatto adesso dalle parti di Napoli ci stiamo andando insieme a Lavinia, credo. Io non ho, ancora una volta non oso pronunciare il titolo, e quindi
allora,
fai tutto tu e dici anche di cosa si tratta.
Allora, questo brano che adesso ascoltiamo si chiama O Sole e Pulcinella.
Ecco.
Sarebbe Il Sole di Pulcinella,
sì.
Che è fondamentalmente, questo brano è un medley fra due grandi brani della tradizione partenopea. Il primo è un brano che addirittura risale al 1200 ed è arrivato a noi tramite le filastrocche degli Scugnizzi, però è un brano che ci riporta alla nostra origine pagana, è un inno al sole, un inno religioso al sole, unito alla più famosa Cicirinella di un anonimo del 700. Noi abbiamo voluto chiamarlo O Sole Pulcinella perché mi sono imbattuta nella figura di Cicirinella e di Pulcinella, scoprendo che Cicirinella è figlia di Pulcinella, ma proprio partorita da lui.
Ah.
Perché Pulcinella è un refuso della nostra cultura pagana, poi trasformata in maschera della commedia dell'arte, eccetera, ma perché Pulcinella era una divinità vera e propria. E il suo ruolo era quello di, e anche per questo ha il lenzuolo bianco, trasportava le anime nell'aldilà. E in questo suo essere doppio stava anche...
Non era Caronte quello, no?
No,
sono
da noi
rimasto
si chiama...
a Caronte.
A Napoli succede di
a Napoli può succedere tutto
cosa. Che...
Esatto. E quindi aveva questa doppia natura di vivo e di morto insieme, di donna e di uomo insieme. E questo... suo partorire Cicirinella era bellissimo, secondo me.
E con chi lo suoni in questo caso?
Questo la formazione? È tratto da Semiglia, il mio primo album, e la formazione in questo caso è Gabriele Gagliarini, produttore artistico dell'album, alle percussioni, Riccardo Medile alla chitarra e Raffaele Pinelli all'organetto.
Scannella mia d'argento, cappale 400, esce sola. 150 tutta la notte canta viola, l'umaster e scola, master con master, ma non c'è ne presta, che scende ma studiesta, con lanza, con spada, con la cella accompagnata, esce. Sono zampunella che t'attacca la vunnella di scarlata, se non sono te rompa capa, esce sola. Nucchiovera, caccia ira a muovere l'Ucrana, Masta Giuliana, manna mena lanza, caccia ira in Francia, era Francia Lombardia, rove stanno da Marucia, esce sola. Nucchiovera. Non chiamare, esce sola.
Lavinia Mancusi, nostra ospite di oggi, scatenatissima in questo finale.
Sì, ero pazza.
Sì, tra l'altro è un bel scioglilingua questo testo.
Lo facciamo ancora più veloce adesso, in realtà, sentirlo adesso è lento.
E il maestro Nando Citarella ha dato il suo placet.
Ah, il maestro Nando Citarella è nel mio cuore, da sempre. Il maestro Nando Citarella mi ha insegnato quasi tutto quello che so da un punto di vista.
È stato nostro ospite, me lo ricordo.
Sì. Lui è un grande interprete della tradizione napoletana. E
sono stata super fortunata ad averlo come maestro, mi ha insegnato tantissime cose, soprattutto per quanto riguarda la tenuta di palco, quello che si può fare. Lui, come molti grandi maestri, è uno di quelli che va osservati con attenzione, compreso, perché quello che fa non è che si può spiegare,
sì. Lo fa. Ma e anche i tamburi l'hai imparati?
L'ho imparati
lui?
Da lui, sì. Me l'ha iniziato a insegnare lui, e poi ho fatto un po' da sola, perché poi, come ogni cosa, insomma, c'è un via e poi
Prendi instradarsi bene è importante.
Sì, lui mi ha instradato nel tamburo tradizionale.
Beh, oggi, ispirati anche dalla musica di Lavinia Mancusi, restiamo vicini alla musica popolare. Thank you. Uno dei sei studi su canto popolare inglese, appunto, di Ralph Vaughan Williams, qui con Eugene Dowling al basso tuba e con Edward Norman al
Quindi
pianoforte.
Quindi per ora Albania, Svezia, Inghilterra, appunto, e Napoli.
Sì, per
soltanto
ora.
Soltanto in una porzione, sì, pensa sì, che sì, viaggio sì. Ci siamo già fatti.
Ancora ci attendono diverse tappe.
Ghost Tracks.
È un tuo parente questo?
Stanno castrando un coyote, cos'è?
Non lo so, Ghost Tracks. Di cosa? Io l'ho visto in scaletta, ma non so, è una rubrica nuova.
Questa. È una rubrica nuova, eppure la sigletta è nuova, perché non avevo mai fatto caso. Va bene. Dopo aver scuoiato, fatto questo rito sacrificale, restiamo in Inghilterra. Però cambiamo completamente secoli e personaggi, e la Ghost Tracks è proprio una sorta di rubrica, se ci pensi ora, di archeologia musicale.
È vintage, sì.
È un po' vintage, perché oramai con gli MP3, la musica liquida, non ha più senso nascondere un brano all'interno di un disco, perché tutti ti fanno tana subito. All'epoca
magari,
invece
magari,
no.
Chissà, magari si trova il modo, un virus, qualcosa.
Una sorta di inchiostro simpatico dell'MP3, ma non lo so. Comunque, di fatto adesso andiamo invece negli anni 70, quando Paul Weller, 70-80 in realtà, comincia a muoversi, molto prima degli Style Council, molto prima di una carriera solista stellare, e suonava con i Jam, e all'interno di un album che si titolava All Mod Cons c'era anche una ghost track che si intitolava English Rose, e era in realtà una canzone d'amore così spudorata, diciamo così, che il timido Paul Weller aveva deciso di non dichiararla. Un giornalista ha definito questo pezzo una di quelle love song che convincono chi ascolta che il cantante è veramente innamorato. Beh, sentiamo com'era The Jam, naturalmente, soprattutto Paul Weller all'epoca. English Rose.
Questa è una ghost track dei Jam, ho capito bene, English Rose, ma adesso queste ghost tracks sono disponibili ad esempio su iTunes, si trovano come brani?
Sì, anche su YouTube ormai si trova tutto proprio, non c'è appunto quel tipo di mistero. è un po' finito, magari ne scoveranno altri, quando ci sarà appunto l'MP23 che evocavamo in un'altra puntata.
Purtroppo non è un mistero invece quanto sta per succedere, dobbiamo subirlo, quindi è inutile che lo introduciamo ogni settimana.
Insomma, non a caso una volta avevamo pensato questa rubrica di chiamarla Felice di sentirmi, cioè nel senso che è solo suo il piacere, non nostro.
Sì, abbiamo un'irruzione non richiesta, ma così è a questo punto, andiamo, dai.
Eccomi qua, buongiorno. Sì, lo so che non mi avete chiamata, non lo fate mai. Io però vi posso disturbare, e lo faccio volentieri, perché ho appena finito di leggere un romanzo eccezionale, La macchina del tempo, di Wells. E stavo pensando che se potessi usare un congegno simile per un'indagine musicologica, sceglierei di scoprire com'era la musica degli antichi etruschi. Quindi andrei, che so, a Terni nel IV secolo avanti Cristo. Voi in che tempo andreste e dove? Cioè dico voi, ma in realtà mi interessa solo l'opinione dell'ospite di oggi. Grazie, ciao!
Vabbè, sì, cioè ci deve sempre mettere comunque...
Si fa anche tutti i montaggetti.
Ma proprio... sì, ma guarda, sta peggiorando tra l'altro. Sì, salutiamo Antonella perché temo che la risentiremo settimana prossima.
Sì,
ciao. Però sai che forse questa domanda potrebbe anche intrigare Lavinia Mancusi.
Prima parlavi di memoria, di...
Ma per caso, non voleva essere un elogio ad Antonella, per carità.
Infatti,
però ormai... è una domanda bastarda, perché ce ne stanno un po' di posti dove vorrei andare. Uno solo.
Il primo che ti viene in mente.
Ma vorrei andare nei beduini di 500 anni fa, nel deserto.
Che bello.
Tipo. No, dare un'occhiata però, non lo so se...
Sì, anche perché andarci ora invece rischia di essere molto pericoloso.
Non so se trattano benissimo le donne,
no,
tra
infatti
l'altro,
vorrei essere tipo invisibile.
Parti.
Ma guarda, i beduini e soprattutto i Tuareg le trattano molto bene. Sono poi state altre infiltrazioni che hanno cominciato a inserire.
Beh, ma 500 anni fa però...
500 anni fa forse ancora forse non era... Guarda che poi molte di quelle in realtà, di quelle culture sono matriarcali, per cui...
Sì, è vero. È vero.
Ma quindi ti interessa la musica di quelle regioni?
Sì, moltissimo.
Anche avete fatto uno spettacolo, se non sbaglio, no? Dedicato al Sahara o comunque...
Io sono stata con Eugenio Bennato a Tangeri qualche tempo fa, dove ci sta comunque ancora molto viva la cultura dei Tuareg, la stanno molto riscoprendo, insomma, sta rivivendo una nuova riscoperta dopo che invece ci sono stati anni lunghissimi di
dimenticanza.
Sì, sì, dimenticanza forzata. E lì organizzava questo festival questa donna incredibile, Silvia Quarelli, che lei è una che appunto ha portato il folk italiano per tutto il Nord Africa, per cui abbiamo fatto uno spettacolo più che altro che faceva incontrare questi popoli. Purtroppo ancora non ci ho avuto tempo modo di girarmi tutti quei posti, non so mica se ce la faccio.
Però stiamo...
Beh,
anche
sei giovane, c'è tempo.
Sì, dicevo, stiamo collezionando un po' di contatti e di maestri che hai avuto, che sono insomma piuttosto importanti, no?
Sì,
Eugenio
sì.
Bennato, Benedetto Nando Citarella, sicuramente c'è anche qualche voce femminile.
Sì, sono stata allieva per qualche tempo della gigantesca Lucilla Galeazzi,
un'altra nostra ospite, tra l'altro.
Una colonna.
Che bello, è proprio babilonica,
quindi... italiano. Sì.
Una vera colonna della musica italiana.
Beh, io naturalmente tra le pigne di dischi che ci circondano qui,
di pigne qua,
sì, potrei trovare anche della musica dei Tuareg. Preferisco invece proporre un artista decisamente atemporale come San Ra, che si definiva...
Anche perché sta in altri pianeti lui.
Sì, lui sosteneva di appartenere alla razza degli angeli e di provenire da Saturno, ed è anche il fondatore di una filosofia incentrata sulla pace universale e denominata afrofuturismo. Quindi lui potrebbe essere nel passato ma anche nel futuro, ed era sicuramente nel futuro nel 1972 quando ha pensato questo Space is the place.
Rocket number 9 to go for the planet. Venus. Rocket number 9 to go for the planet. Venus. Up in the air. Up in the air. Rocket number 9 to go for the planet. Venus. Rocket number 9 to go for the planet.
Herman Poul Blount, così all'anagrafe, poi lo conosciamo come San Rama, era molto avanti, così avanti che non sapevano dove piazzarlo poi nei negozi, cioè in quale settore.
Era un outsider. Perché, vero?
Sì, lo si trova nelle storie del jazz, ma per comodità, diciamo, perché sì. Poi San Ra comunque con questo Rocket Nine a salutare, speriamo per l'ultima volta, Antonella.
Sì, esatto, ciao Antonella, mai più. E invece noi siamo qua con Lavinia che ci deve proporre il suo secondo ascolto.
Il secondo ascolto si chiama Ballada per Maddalena. In realtà questo nome è un omaggio a mia figlia, però in realtà non si chiama così questo brano. È un brano, una filastrocca che mia nonna mi cantava quando ero bambina, mia nonna calabrese di Diamante. E c'è questa storia che molto spesso, come accade nella cultura popolare, sono queste storie di una crudezza incredibile.
Cattive
proprio, un po' come le fiabe, no, dei fratelli Grimm, che erano tutto tranne che per bambini, e che queste fiabe dovevano poi insegnare qualcosa a questi bambini. Questa fiaba poi abbiamo scoperto essere una ballata di origine medievale, per la prima volta registrata nella provincia di Pistoia, che però si è diffusa a macchia d'olio in tutta Italia, in tutti i dialetti, e con delle varianti nei testi si arriva anche a 25-30 strofe. Io quelle che ho voluto mettere sono un po' quelle che conosco e quelle che più mi piacevano, però in generale l'ho chiamata Ballata per Maddalena proprio per il discorso che facevamo prima, perché è arrivata a me tramite non si sa bene quali percorsi, cioè io so che è stata mia nonna a raccontarmela, però chissà come è arrivata in Calabria dal Medioevo, dove stava. È un omaggio alla cultura orale, sono 10.000 anni che noi ci passiamo miti.
La ricciunferi fin là. andarono in chiesa per darsi l'anello, ma il grillo cadde, si ruppe il cervello. Storia della formica bella che si ammazzò per non restar zitella. La ricciun per i fillandero, la ricciun per i fillandero, la ricciun per i fillandero, la ricciun per i fillandero.
Beh, una filastrocca.
Ci tengo a sottolineare che non c'è nessun messaggio subliminale, no, per mia figlia, ci mancherebbe.
È una filastrocca hardcore quasi, dal punto di vista così,
sì,
del tema.
Si ammazzò per non restar zitella.
Esattamente.
Che poi questo tema, insomma, non è il momento, anche guardando quello che ci attende,
anzi,
parlare di zitelle, vabbè.
Però l'importante è non scordarselo. Quando non avevamo le donne, non era tanto bello rimanere zitelle, era quasi,
sì,
meglio morire.
E quindi questo era quasi un esorcismo, insomma.
Sì, facciamo di sì.
L'angolo del ribaltabile.
Il momento pomicione.
Sì, 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 noi abbiamo l'ambizione di voler proporre una colonna sonora ideale per fare l'amore, quindi con questo speriamo di
così incentivare anche il calo delle nascite, nel senso,
chiaro,
che in realtà, cioè, incentivare
no,
il fatto che non cali, ecco.
Esatto, di combatterlo, il calo delle nascite. Beh, quello che ho scelto per oggi è davvero un classicone, non solo per il brano, che forse è uno dei più noti, beh, senz'altro il più riuscito, il più rotondo degli album di Sting, quello del 1985, no? The Dream of the Blue Turtle, anche per
dello
la presenza
Sting solista, sicuramente.
Sì, dello Sting solista, ovviamente non sto parlando dei Police. In questo caso poi la coppia che ascoltiamo suonare è davvero una bella coppia, perché con Sting c'è Katia LaBeck, ovvero una delle due sorelle.
Farlo anche insieme, ribaltabile.
Beh,
diciamo,
questo diventa uno step più ardito, diciamo. Sì, sì, restiamo sul classico. Katia LaBeck al pianoforte e con questo accompagnamento, diciamo, rapsodico, ad accompagnare appunto la voce di Sting in Moon Over Bourbon Street.
Beneath the pale lamp light, I've no choice but to follow that call. the bright lights, the people, and the moon alone. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago, I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I've the face of a sinner, but the hands of a priest. You'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Languidamente ispirato, qui è ispirato Sting, anche da quella bella fagiana di Katia Labecchia, naturalmente. Beh, Sting, non so, ma secondo me funziona.
Ma pure com'è. Sting è un bel fagiano, credo.
Sì, credo proprio,
no?
Di sì.
Confermi la vita.
Per questo dicevo una bella coppia musicale, sì, e non solo. E credo una buona proposta per il nostro Ribaltabile. Ormai stiamo mettendo insieme una bella playlist. Non so, Lavinia, cosa ne pensa?
Sì.
Sembra
che...
adatto.
Sì, 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 non ti distrai, diciamo.
E questa dolce melodia che ci passa sotto ci introduce alla rubrica della farmacia sonora.
Ma cosa sei, l'annunciatore?
Sì,
di,
visto che
di
i nostri veri annunciatori non fanno il loro dovere, a questo punto.
Ma sembra quello di Super Quark a questo punto. So. Una cosa, vabbè, voleva essere questo.
Sì, voleva
essere. In realtà è il nostro momento scientifico,
sì,
diciamo,
esatto,
così.
Abbiamo pensato che effettivamente la musica guarisce, e allora ci siamo però ingegnati sull'andare nello specifico, cioè trovare dei brani musicali e pensare a quale malattia potevano porre rimedio. Del resto,
non male.
Tu sai bene che poi ci sono tantissimi canti popolari che servivano proprio
la Taranta,
esatto, Taranta in poi, esatto.
Certo.
In questo caso io sono andato e sono tornato a Napoli a questo punto con Pino Daniele, che ha fatto un pezzo che si intitola Appocondria, che è un pezzo bellissimo, quasi d'angolo del Ribaltabile, diciamo così.
Beh,
però,
segue, quindi.
Esatto, però allo stesso tempo è appunto... Diciamo, se lo prendiamo alla lettera, appunto, se dovrebbe servire a guarire dall'ipocondria, cioè la paura di essere malati. Quindi
ipocondria
è proprio...
questo significa?
Sì, sì, sì,
scusa,
è la traduzione dialettale, però hai ragione a domandartelo un po', perché il senso in napoletano si allarga un po' alla saudagi.
Esatto.
Non è soltanto quella specie di piccola paranoia che uno può avere, che
piccola
è quasi
o anche...
O anche grossa, sì,
sì,
esatto. E me invece proprio una sorta di mal di vivere, ma un
una
po' sentimentale, una
malinconia,
saudagi, esatto. E così suona anche il pezzo. E come spesso succede, quando le cose le evochi e le espliciti, magari ne guarisci.
Apocondria mi scoppia ogni minuto ambiente, perché passano forte scongiugato lieta. Apocondria che sazia di giocare una, apocondria nessuna. Mm.
soon.
Un minuto e 32 di poesia pura.
Di meraviglia, sì, davvero.
Contrabbasso, percussione, chitarra acustica e la voce magnifica.
Grande Pino.
Pino Daniele, a proposito di voce, abbiamo sentito che tu c'hai una bella escursione.
Sì,
e spesso
detto...
la usi.
Sì, sì, mi diverto parecchio.
E
sì.
Questo, diciamo, l'hai educata questa cosa?
L'hai educata e la educo tuttora. Sono un soprano drammatico.
Drammatico.
Potrebbe essere un...
Una Lucia di Lammermoor, per
esatto,
dire.
No, sì, ecco,
Triste.
La Callas era un soprano drammatico, ma stiamo parlando di un... Cioè, il nome è quello,
vabbè,
ma ecco.
Sì.
C'ho delle note molto, molto basse e altre molto alte. Mi ci diverto, in realtà, perché poi... Diciamo
spesso
che con la musica
volentieri.
Popolare, secondo me, ci si può divertire moltissimo con l'interpretazione, perché chiama un approccio attoriale senza costringerti ad essere attore proprio, nel senso che poi sono altre le competenze, però si presta parecchio, perché poi sono storie e se le dici soltanto così non è che non funzionano, però secondo me, mia opinione, quando venivano enunciate in origine, siccome dovevano essere degli insegnamenti al popolo, secondo me al loro interno erano quasi sempre interpretate da personaggi comunque abbastanza bizzarri che si poteva, poi insomma da lì poi è venuta tutta la commedia dell'arte, tutta la mimica tipica italiana, per cui probabilmente già in nuce
in quella matrice c'era.
Sai che, scusa, a dispetto della nostra farmacia sonora, io invece la sento montare l'apocondria che sta finendo la puntata.
Volevi restare
quindi...
qui, volevi farla durare
sì,
un paio d'ore.
Sì, Babilonia dovrebbe durare secondo me un
per
palinsesto
sempre.
Intero, sì.
Sì.
Però non ce lo fanno fare, fanno fare.
Va bene. Allora salutiamoci almeno per lenire questa malinconia con un altro brano di Lavinia che è invece...
Allora, questo è invece un brano tratto da un live all'Auditorium Parco della Musica nel Teatro Studio della Takadum Orchestra, questa formazione di cui faccio parte. Siamo 15 elementi, 8/9 percussionisti.
Bello, Takadum in effetti è un fraseggio di percussioni.
Takadum,
un
fraseggio, esatto. È un'orchestra diretta da Simone Pulvano e Gabriele Gagliarini, che sono due percussionisti, tra l'altro. E questo brano si chiama Alla Tacanese, sarebbe un modo in cui abbiamo scherzato, perché spesso in Campania le tammurriate si chiamano Alla Giulianese, Alla Avvocata, hanno questo dativo per introdurre la tammurriata. Questa è una nostra versione di una tammurriata di Giuliano, nella versione però dei 15 elementi della Takadum Orchestra.
E con questo ringraziamo naturalmente Lavinia Mancusi, diamo appuntamento al nostro pubblico a settimana prossima.
Settimana prossima puntualissimi, con tantissima altra musica, altri percorsi e altre latitudini.
Un saluto a tutti.
Grazie, ciao.
Se va pure.